Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati a Charlot, che questa settimana guarda all'ormai imminente nuovo appuntamento dell'AC con l'opera lirica. Sarà in scena da domani e fino al 21 settembre, infatti, il dittico Cavalleria rusticana La voix humaine, la cui regia è stata curata da Emma Dante. Regista teatrale e cinematografica, scrittrice, Emma Dante è nata e risiede tuttora a Palermo e alla Sicilia è profondamente legata sia nella poetica delle sue creazioni sia nel sistema produttivo con cui le realizza attraverso la compagnia Sud Costa Occidentale, che dalla Vicaria, il quartiere popolare di Palermo in cui è nata nel 1999, ha ormai esportato a livello internazionale il suo lavoro e la sua fama. Emma Dante sarà nostra ospite in questa puntata e con lei parleremo delle donne che ha portato in scena, non solo quelle del dittico in programma da domani all'AC. Donne spesso in bilico tra tensione e follia, in un fragile equilibrio a cui non manca mai però una punta di umorismo. Donne che saranno il punto di partenza di un viaggio che attraverserà anche altri universi femminili, portandoci, ad esempio, ad affrontare l'eterno mito della sirena, rielaborato da una recente serie TV che ha per protagonista Julianne Moore. Ritroveremo poi le rubriche di Charlot, quelle che già conoscete, e qualcuna che rappresenta le prime novità che abbiamo preparato per questa nuova stagione. E proprio con una di queste novità si alza il nostro sipario. Cominciamo.
La Perla.
La Perla è quello spettacolo, quel film o quella serie TV che di settimana in settimana ci avrà fatto innamorare. O magari anche arrabbiare. Quell'evento di cui avremo avuto voglia di discutere ancora e ancora con amici, fidanzati, con i semplici vicini di poltrona e soprattutto con voi che siete all'ascolto. Quelle occasioni, insomma, in cui uno spettacolo, un film, una serie TV non ci hanno lasciati indifferenti e in un modo o nell'altro hanno attratto la nostra attenzione. La prima perla di Charlot questa settimana, per la verità, non è uno spettacolo, o almeno non lo è ancora. È una lettura scenica, l'anteprima di un festival dedicato alle nuove drammaturgie che si tiene la prossima settimana al Teatro dell'Elfo Puccini a Milano, Istrio Festival. La lettura ad alta voce però è capace di esaltare tutto il valore di un testo quando quel testo è un piccolo gioiello. In un certo senso lo ha ribadito anche l'invito del figlio di Stefano Benni a ricordare il padre, scomparso qualche giorno fa, proprio leggendo i suoi libri ad alta voce, come amava fare lui, che negli anni Ottanta aveva trasformato la lettura pubblica di testi letterari in vere e proprie performance e in un genere poi ripreso in infinite e diverse declinazioni. Torniamo alla nostra perla, che ha un nome, 30 mg di Ulipristal, una mamma, la giovane drammaturga Benedetta Pigoni, che con questo testo ha vinto il 15° premio Riccione Pier Vittorio Tondelli nel 2023, e un buon numero di padrini, da Tindaro Granata, che ha curato la regia della lettura, ai bravissimi giovani attori, ben 7, che hanno regalato voce e corpo alle parole della Pigoni. Un testo che mi ha sedotto non tanto e non solo per i temi che tocca, il rapporto apparentemente semplice tra una giovane donna e il suo smartphone, un oggetto mondo da cui chat dopo chat riemerge un trauma sepolto, uno stupro di gruppo di cui la protagonista è stata vittima, ma per come lo fa, per come gioca con la lingua, illustrando la nostra contemporaneità con la precisione e la freschezza di chi ci vive in mezzo e allo stesso tempo la esamina con la sapienza di chi ne prende le distanze per raccontarci come quella contemporaneità, fatta di tecnologia, di app e di chatbot, abbia già modificato il nostro modo di parlare, di esprimerci, di pensare. Insomma, ciò che incanta nella scrittura di Benedetta Pigoni è la capacità di essere fresca e originale, tanto da poter essere percepita come autentica dalle generazioni più giovani, sue coetanee o quasi, e allo stesso tempo quella di apparire matura, disincantata, riflessiva, capace di insegnare molto e di regalare prospettive inedite anche a chi è parecchio più avanti con gli anni. Un'autrice da tenere decisamente d'occhio. A esaltare ulteriormente la bellezza del testo ha contribuito il piacere di mettersi al suo servizio di Tindaro Granata, che ne ha dato una lettura intelligente e scevra da inutili orpelli, conferendogli una disarmante e seducente semplicità. Da citare infine la bravura generale dei 7 giovani attori. Su tutti spicca Chiara Ferrara, che la scorsa primavera all'AC era una delle interpreti del bellissimo Wonder Woman firmato da Antonio Latella. La brutta notizia è che non ci sono repliche per queste letture sceniche. Quella buona è che il testo diventerà uno spettacolo prodotto dallo Stabile di Torino e da quello di Bolzano e andrà in scena dal prossimo febbraio con la regia di Paola Rota. Speriamo renda altro onore a questo testo interessantissimo.
Sotto il ponte de Roana soffia forte a tramontana, soffia e tanti anni fa senza divisa passava un soldato. Sotto il ponte vien quasi sera, se lo ciappa la panda nera, con la morte che roba la gente, volta la carta che se più niente. Addio le tose bionde, le se tutte vagabonde, addio le tose more, le se tutte traditori. La campana de Bassin la suonerà domani. Con un groppo stretto in coe, coi scarponi a piccolo, bianco de sangue, rosso de vin, cosa pensi il soldatino? Cosa pensi il soldatino? Addio le tose bionde, le se tutte vagabonde, addio le tose more. E a tutto questo amore, così raro e ingannatore, vai a vai a Puteo.
Tutti tutto cavallo, daremo fino a mano. Daremo fino a schio, poi torneremo in via, scoperemo tutti quanti, schiaffo davanti, sangue per terra, sangue per pan, pin, pun, pan.
Addio le tose bionde, le se tutte vagabonde, addio le tose morte. Addio le belle punte e ai fiori delle sucche. E dorme il soldatino in braccio alla sua mamma, che pian pianeo lo chiama e la campana del bassan e la sente in alti piani.
La campana de Bassan è il primo dei brani musicali che Barbara Tartari ha selezionato per la nostra colonna sonora, un brano firmato dalla Piccola Bottega Baldassar, campione di quel loro folk pop capace di mescolare dialetto veneto e italiano per raccontare con poesia temi di attualità e di impegno o, come in questo caso, la memoria della Seconda Guerra Mondiale e della lotta partigiana. Dal Veneto noi ci spostiamo molto più a sud per trovare a Palermo Emma Dante, che abbiamo raggiunto al telefono. Emma Dante, una delle voci più intense e innovative del teatro e della cultura italiana contemporanea. Regista a teatro, al cinema e all'opera, drammaturga, attrice e scrittrice siciliana, la Dante unisce la tradizione teatrale mediterranea con una visione moderna e profonda, capace di raccontare storie di identità, di famiglia, di conflitto, con passione e autenticità. A lei il LAC riserva quest'anno un omaggio in due tappe, la prima delle quali è il dittico Cavalleria Rusticana La Voix Humaine, in scena dal 15 al 21 settembre. L'allestimento di queste due opere aveva debuttato nel 2017 a Bologna e vengono riprese in una nuova produzione del LAC con l'OSI, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Francesco Cilluffo, maestro del coro e invece Donato Sivo. La parte della regia teatrale è in larga parte invariata, nel caso della Voix Humaine anche con la stessa interprete, la bravissima Anna Caterina Antonacci. La seconda tappa di questo omaggio cadrà a febbraio, il 23 e il 24 più precisamente, con L'Angelo del Focolare, una nuova produzione, teatro di prosa in questo caso, di cui avremo modo anche più avanti nella stagione di parlare. Buongiorno e bentrovata intanto a Emma Dante.
Buongiorno.
Grazie intanto per aver accettato questo appuntamento telefonico in vista del debutto di domani sera. E la mia prima domanda è proprio su questo debutto, su questo dittico. Sono due lavori che hanno in comune l'idea di venirci da due lavori letterari, ma al di là di questo, quale il legame dal suo punto di vista registico, ma anche quello di chi ha partecipato a questo progetto, ricordo, nato ormai nel 2018, per accostare questi due lavori? Qual è il forte legame che lei vi ha individuato per crearne una unica serata?
Beh, intanto sono stati, come dire, due opere messe insieme in maniera anche un po' bizzarra, perché di solito Cavalleria Rusticana sta insieme a Pagliacci, quindi quando mi chiesero di fare questo abbinamento mi sembrò una cosa all'inizio un po' strana, perché poi sono due mondi completamente diversi, Cavalleria Rusticana da Voix Humaine, cioè una è una storia proprio della piazza, della strada, di una Sicilia antica, e l'altra invece è la storia di una donna borghese con tutta una serie di drammi personali molto diversi da quelli della protagonista di Cavalleria di Santuzza. Quindi ecco, mi sembrò strana questa accostata. Poi ascoltandole questa diversità, devo dire, mi interessò molto, perché pensai che raccontare due donne così diverse tra di loro in due situazioni, in due contesti così diversi, poteva essere una cosa molto interessante, perché si poteva vedere il dramma femminile con due colori diversi, il bianco e il nero. Infatti poi le due opere sono state accostate attraverso questo bianco e nero, è il bianco asettico del neon dell'ospedale di lei, di Voix Humaine, e il nero della Sicilia luttuosa di Santuzza.
Ecco, lei accennava proprio a questo bianco e nero, io stavo per arrivarci, perché mi veniva in mente che la diversità, ma anche per alcuni versi la complementarietà poi di queste due opere, lei le rende molto chiare visivamente, appunto, attraverso una scelta cromatica così definita, no? Con il bianco e il nero d'altra parte, ma non lo fa solo in questo senso, adesso magari riusciamo a farlo emergere. Ma restiamo un attimo ancora allora sulla Voix Humaine, che è un'opera, mi verrebbe quasi da dire atipica, perché è un monologo, e se il monologo a teatro è frequentatissimo, soprattutto di questi tempi con la scarsità di mezzi e quindi abbondano i monologhi anche soltanto per le troupe ridotte che richiedono, all'opera non è una situazione che si ritrova molto facilmente. Come ha affrontato quest'idea di realizzare un'opera lirica che nello stesso tempo appunto è anche un monologo?
Allora, principalmente io ho avuto, come dire, la fortuna di mettere in scena questo monologo con una artista straordinaria che ha dentro di sé tante voci, che è Anna Caterina Antonacci, che è la stessa che debuttò appunto a Bologna, ed è proprio lei che a Lugano, all'LAC, farà appunto questa esibizione straordinaria. E quindi diciamo che appunto lei, questa artista così poliedrica, così brava non solo nella voce ma anche nel corpo, questa sua capacità di monologare ma anche insomma far dialogare le sue voci interiori, perché poi insomma io non l'ho lasciata da sola, nel senso che sì, è vero, la Woman è un monologo, tra l'altro appunto tratto da un testo, da una pièce teatrale, quindi è molto teatrale come giustamente diceva lei, ma io mettendola in scena ho sentito l'esigenza di costruire intorno a questo personaggio che non ha un nome ma si chiama Elle, di costruire una rete di fantasmi, di farla dialogare con i mostri, insomma, con i fantasmi, con le proiezioni di questo suo dramma. Quindi lui, l'amante di lui, lei da giovane, lei e lui quando si ricorda della loro storia d'amore, e poi soprattutto l'ho inserita in un contesto che non è da libretto ma mi sembrava interessante, che è appunto un ospedale, perché comunque Elle, l'opera comincia con lei che comunque sta male, vuole uccidersi e quindi... Io comincio questa storia in un ospedale dove lei è sotto sorveglianza.
Una forza espressiva, visiva, estremamente forte quella di questo lavoro. Grazie certamente a Anna Caterina Antonacci, che, come ricordava Emma Dante, sarà in scena anche all'AC nelle serate tra il 15 e il 22 settembre. Grazie a queste presenze, a questi fantasmi, a questi elementi che in qualche modo rompono anche la cronologia e la sequenza temporale dell'opera, perché è come se piani diversi e momenti diversi del tempo si mescolassero l'uno sull'altro, un po' come può capitare in un momento di pazzia, in un momento di follia d'amore, no? Quale è quella in fondo che vive questo personaggio protagonista di La Voix Humaine. Questo linguaggio visivo, questa scrittura ha magari avuto anche qualche suggestione. Io stavo pensando, mentre preparavo l'incontro con lei, a un cortometraggio di Pedro Almodóvar, che nel 2020 realizzò il suo primo, credo, cortometraggio in lingua inglese con Tilda Swinton, facendone un'opera molto colorata, come nelle caratteristiche di Almodóvar, però facendone un dramma intimo di follia, anche lì, seppur giocata con un'altra localizzazione. Lei, quando preparò questo lavoro, aveva visto, no, non l'aveva visto ancora perché appunto è del 2020 evidentemente, ma si era preparata in qualche modo nel lavoro su questo testo, ispirandosi anche ad altre letture?
Sicuramente l'idea della follia, cioè la follia che poi è la conseguenza dell'amore, dell'abbandono, no? Mi interessava molto, mi interessava più questo aspetto che non la gelosia piuttosto che la fine di un amore. Mi interessava scoprire la maniera in cui una persona, che può essere, insomma, in questo caso una donna, ma può essere anche un uomo, ma è più facile che sia una donna, e nel momento in cui perde il suo grande amore diventa folle. Questa follia, infatti poi l'ospedale è anche un po' un posto dove curare anche questa pazzia che lei ha, perché lei vede e sente le voci, vede le persone, si rivede lei nei suoi ricordi e sente le voci. Cioè questo telefono, tra l'altro, al quale è attaccata, a un certo punto nel mio dramma non ha neanche più i fili, per cui anche la voce che lei sente nel telefono è una voce che lei sente dentro, non è una voce che arriva da un cavo. Quindi lei continua a immaginare, a pensare, a sognare di parlare con quest'uomo, ma quest'uomo in realtà non c'è più, ormai è soltanto nella sua testa. Per cui questa follia, questa degenerazione che l'amore comunque porta, insomma, perché l'amore è anche una malattia. Quando ci si innamora si diventa malati in qualche maniera, no? È una bella malattia, però poi se finisce come è finita quella di Elle, diventa un problema grosso, ecco, da affrontare.
Mi verrebbe da dire che dipende dalla cura che occorre sopportare per poi guarirne, no? In qualche modo,
esatto,
qual è l'esito.
Esatto.
Ecco, c'è una follia d'amore anche nella Cavalleria Rusticana, in fondo, e veniamo allora a questo secondo lavoro. Tra l'altro è la prima opera lirica ad essere stata trasmessa per radio nel 1920. Questo altro lavoro in cui anche la scrittura scenica di Emma Dante, pur passando dai toni del bianco e del rosa verso toni più cupi del nero o del blu scuro, ripresenta uno dei meccanismi analoghi di apparizioni o di fantasmi in qualche modo, no? Che punteggiano lo svolgersi della vicenda. Ecco, innanzitutto il cast, mentre con Anna Caterina Antonacci è rimasto lo stesso, quello di Cavalleria Rusticana è cambiato. Quindi il suo lavoro intanto è stato rivisto in qualche modo, è stato riadattato rispetto all'edizione del 2018, oppure ha proceduto comunque con quella versione adattandosi semplicemente ai nuovi interpreti?
Sì, guardi, io ho la fortuna di avere una squadra, una, come possiamo chiamarla, una piccola comunità con la quale, una compagnia, ecco, chiamiamola così, con la quale io lavoro sempre. In questo sono anche molto siciliana, questa cosa proprio della famiglia teatrale è una cosa per me molto importante, e quindi avendo alle spalle comunque questa compagnia, questa famiglia, come vogliamo chiamarla, ecco, che sono un po' gli stessi attori, le stesse attrici, e anche il mio assistente, noi possiamo permetterci di riadattare senza assolutamente modificare troppo la regia o comunque il mondo che abbiamo costruito, stando nella vitalità, ecco, nella vita, e conoscendo anche, confrontandoci con nuovi interpreti che sicuramente poi cambiano anche un po' con la loro interpretazione, un po' perché poi gli spettacoli sono degli organismi viventi, cioè non è come il cinema, ecco, che quel film è così e sarà così per tutta la vita. Gli spettacoli non saranno così per tutta la vita, sono camaleontici, si adeguano, si adattano, no? Le persone che appunto li interpretano invecchiano nel frattempo, quindi i personaggi subiscono anche un po' questi cambiamenti. In questo caso io purtroppo non sono presente fisicamente, ma appunto c'è la mia compagnia, la mia famiglia e Federico Gagliardi che riprende la regia, e però io li sento quotidianamente tutti i giorni, perché appunto lo facciamo insieme anche se io sono a distanza. E devo dire che tutte le volte che succede una ripresa, insomma in generale delle opere liriche, c'è sempre una grande, come dire, eccitazione anche per qualcosa di nuovo che accade. Quindi le riprese non sono soltanto delle riprese di qualcosa di vecchio, sono delle riprese che producono e generano, a seconda degli interpreti, ma quando sono diversi o anche quando sono diversi nel tempo, cioè che cambiano nel tempo, generano sempre delle novità inaspettate.
Un viaggio di novità, un viaggio magico nell'incontro che si crea, tra l'altro diverso anche il direttore, perché nel caso dell'HAC a dirigere sarà il maestro Francesco Ciluffo, che guiderà l'orchestra della Svizzera Italiana, mentre la versione della prima, la prima versione di Cavalleria Rusticana e la Wow Women era diretta da Michele Mariotti.
Sì, esatto.
Restiamo però appunto su questa cavalleria che è sicuramente vicina al mondo di Emma Dante. Noi l'abbiamo raggiunta nella sua Sicilia, Cavalleria Rusticana è ambientata in Sicilia. Quanto della sua sicilianità, diciamo così, in questa cavalleria ha ritrovato, in quali piani temporali? Perché una vicenda ambientata a metà Ottocento, che però ha dei suoni, ha dei momenti, ha delle ambientazioni che sono direi quasi atemporali, no?
Beh, il libretto di Cavalleria è dura, eh? Cioè un libretto che racconta una storia abbastanza datata, fortunatamente datata, quindi insomma la storia in sé, il pattarello in sé di Cavalleria non è, come dire, una grande sfida, ecco, metterlo in scena, perché appunto nel frattempo noi siamo cambiati, l'idea della donna, il ruolo della donna è cambiato anche insomma questo sentire l'altra come una nemica che ti ha rubato l'uomo, cioè nel senso che ci sono delle cose che sono il delitto d'onore, insomma delle cose che sono state fortunatamente anche un po' superate, quindi diciamo che la storia in sé di Cavalleria è una storiella secondo me molto fragile dal punto di vista narrativo, che però viene supportata e straordinariamente resa immortale dalla musica, perché la musica di quest'opera è indimenticabile il modo in cui i personaggi si relazionano attraverso il canto, sono indimenticabili delle arie e sono indimenticabili le atmosfere. quindi poi alla fine il fattarello in sé di cavalleria non è proprio quello che mi ha interessato assolutamente, perché poi la Sicilia che racconto io non è certo quella, ma quello che mi ha proprio preso, e tutte le volte che lo sento mi vengono i brividi, è questa capacità di raccontare un mondo, insomma una terra come quella appunto della Sicilia in maniera universale, per cui c'è proprio il mondo in cavalleria, non c'è soltanto la cittadina locale geograficamente collocata nel sud.
E non a caso forse Cavalleria Rusticana è ambientata in periodo pasquale, ci sono delle immagini di una passione che appunto riportano a un tempo atemporale e anche slegato da quella Sicilia che lo rende di un'attualità dal mio punto di vista estremamente potente.
Sì, ci siamo molto concentrati su, come li dicevo prima, sul modo in cui la musica riesce a evocare cose antiche, sentimenti antichi e soprattutto qualcosa di mistico, ecco, Cavalleria c'ha sicuramente qualcosa di mistico, l'ambientazione nella giornata di Pasqua, però anche questi cori straordinari, questo, io poi ci ho messo appunto questa Sacra Famiglia che ogni tanto appare come sperduta, che ha perso proprio la via, cioè questo Cristo che non sa più dove andare, no? Non trova più la sua croce, o comunque quando ce l'ha è una croce che lo fa soffrire, quindi è molto simbolica, ecco, io ho giocato molto sulla simbologia che sul fattarello in sé, perché il fattarello in sé, come dicevo prima, non mi dava le emozioni che invece mi dà l'evocazione straordinaria che questa musica fa anche per chi non ha, come me appunto, non crede in Dio. Quest'opera invece mi mette di fronte a dei dubbi.
Sicuramente il linguaggio simbolico e visivo di questa Cavalleria Rusticana firmata da Emma Dante ha in questa dimensione uno dei suoi punti di espressività maggiori e di grande forza, perlomeno a mio giudizio. Io vorrei fare un accenno a quello che sarà, come dire, il prossimo appuntamento con Emma Dante all'AC il 23 e 24 febbraio, quando porterà L'angelo del focolare, un lavoro in cui il tema della famiglia e dell'emarginazione, che sono presenti più volte nei lavori di Emma Dante, ancora una volta torna in primo piano. L'esplorazione della famiglia, del rapporto uomo-donna, affronta anche il tema del femminicidio in questo spettacolo, accanto a quello del silenzio e della violenza normalizzata, e lo fa con lo strumento di un umorismo sottile che magari potrebbe sembrare fuori luogo, no? Per trattare un tema del genere, ma che invece acquista vigore e forza proprio attraverso la cifra del grottesco. Tra l'altro quello del grottesco mi sembra uno strumento a cui Emma Dante ricorre con frequenza particolare. Allora magari prima di tutto facciamo così un po' il punto sul grottesco utilizzato come elemento del suo linguaggio teatrale, che sia a teatro oppure nel teatro lirico.
Sì, io ho sempre pensato che nei momenti tragici della vita, insomma di qualsiasi essere umano, c'è sempre qualcosa di grottesco, qualcosa di comico, come appunto può essere una barzelletta raccontata a un funerale per superare magari quel dolore, no? Per in qualche maniera elaborare il lutto. Ecco, il grottesco mi serve per elaborare il lutto sostanzialmente, e questo significa che il lutto c'è, perché se è da elaborare vuol dire che c'è, e c'è sempre un po' il lutto nei miei spettacoli, ma in tutti, nel senso che comunque è un dialogo coi morti, sempre. Però non è un dialogo, come dire, melenso o retorico, spero, non ha niente di enfatico, è un dialogo forse proprio quotidiano, ed essendo un dialogo quotidiano ha a che fare anche con qualcosa di buffo. Io non penso che si debba parlare con i morti in maniera seria, si può anche scherzare con loro, e questo io lo faccio a teatro, nel senso che per me il teatro è il luogo migliore dove poter parlare con i morti in maniera giocosa.
Allora, non sappiamo se il 23 o 24 febbraio è ancora presto per, anche soltanto per chiederglielo, Emma Dante accompagnerà L'angelo del focolare a Lugano, e se ci sarà la possibilità magari di ospitarla a Charlot anche in presenza di persona, però vorrei già chiederle così semplicemente qualche piccola anticipazione, giusto per stuzzicare un po' il palato dei nostri ascoltatori nei confronti di quell'appuntamento.
Guardi, ancora questo spettacolo non ha debuttato, per cui non sappiamo ancora quale sarà la sua vita e se, soprattutto se al pubblico dirà qualcosa. Intanto noi ringraziamo enormemente il LAC per averlo messo in cartellone, perché questo significa proprio che quando appunto i teatri seguono il percorso di un artista, non il singolo evento. E questo per me è una cosa molto gratificante, sapere che ci sono dei teatri che sono un po' delle case dove io posso continuare a fare la mia sperimentazione e posso incontrare il pubblico anche col rischio che questo incontro magari non piace, non credo, perché comunque L'Angelo del Focolare è un altro dei miei spettacoli in cui appunto mi interrogo sul dramma, insomma, di una persona, in questo caso di una donna, anche lei. Però una donna che viene uccisa dal marito, ma la sua morte non viene creduta e quindi questa donna si rialza e continua a fare appunto i suoi lavori domestici, continua a servire alla famiglia come ingranaggio principale di questa macchina della tortura che è la famiglia, però appunto è incastonata in questo ruolo dal quale non riesce a uscire, che è il suo essere angelo del focolare, ma è un angelo che è appunto ucciso tutti i giorni.
Io credo che sia stato stuzzicato assai, devo dire, il gusto, la curiosità e il piacere di vedere poi questi progetti di Emma Dante anche sulla scena. Speriamo che oltre ad accoglierlo appunto ci sia la possibilità di accogliere direttamente anche lei, magari anche con una chiacchierata e un confronto diretto con il pubblico. Grazie davvero per aver accettato questo nostro invito intanto.
Grazie a voi infinitamente, grazie.
Questo era Lenny dal film omonimo diretto nel 1974 da Bob Fosse sulla vita del comico Lenny Bruce, interpretato da Dustin Hoffman. La colonna sonora invece era opera di Ralph Burns. Nell'ultima puntata di Charlot, aprendo la stagione, vi ho preannunciato che avremmo quest'anno nuove voci ad accompagnarci ogni settimana. Si tratta di colleghi che animano le pagine del portale Cultura RSI, www.rsi.ch/cultura, l'indirizzo a cui potete trovarlo, e che regolarmente scrivono di cinema, di teatro, di serie TV e più in generale di tutto ciò che fa spettacolo, proprio come fa Charlot. Alcune di queste voci le conoscete bene, come quella di Chiara Fanetti, responsabile della redazione di Cult Plus, o come Valentina Grignoli, che più volte è stata ospite a questi microfoni per parlare di teatro e di nuove drammaturgie. Altre sono certa che imparerete ad apprezzarle, perché la caratteristica che hanno in comune è quella di unire alla passione per lo spettacolo declinato in ognuna delle sue colorazioni uno sguardo attento e curioso a ciò che vi gravita attorno e che riguarda la società, la cultura, il costume, insomma la vita di tutti noi. Uno spazio che abbiamo battezzato Click Cultura, proprio per sottolineare la collaborazione con i colleghi del settore multimediale, e ritroverete infatti nelle loro pagine, ve lo ricordo ancora una volta, www.rsi.ch/cultura, ulteriori approfondimenti sul tema proposto qui in questo spazio ogni settimana. A inaugurarlo è Valentina Mira, giornalista e scrittrice che collabora appunto regolarmente con il nostro canale Cultura e che nel contributo che stiamo per ascoltare prosegue in un certo senso il viaggio inaugurato con la chiacchierata con Emma Dante sulle sue rappresentazioni femminili. Valentina ci propone le sue considerazioni su Sirens, una miniserie di Netflix, candidata tra l'altro agli Emmy per la miglior regia, in cui il mito della sirena subisce un'evoluzione che è anche una vera trasformazione.
Click Cultura.
Sorelle Devon e Simone, un padre alcolista, una madre morta suicida. Devon parte e trova Simone in un'isola, apparentemente succube di Michaela detta Kiki, interpretata da Julianne Moore. Michaela è una filantropa, ma il suo materialismo è un'altra faccia del patriarcato. Se lavori per lei, vivi con lei e devi dirle tutto. Se non glielo dici, lo scopre. Tutto controlla e tutto delibera per la vita sua e delle altre. Inutile dire che tutti pensano che sia una bravissima persona. È lei la sirena della serie, ma sul finale sarà Simone a spodestarla. Qual è la storia del simbolo della sirena e come si è passati dalla mangiatrice di uomini alla mangiatrice di donne? Lo stesso mito delle sirene nasce per raccontare la reazione di alcune fanciulle al rapimento di una sorella, Persefone, da parte di Ade. Come Devon correvano a cercarla. Era Zeus a tradirle e infine, mutate in esseri metà donna e metà uccello, perduta la sorella, si vendicavano degli uomini per l'eternità. Non esattamente quel che succede nella serie. Ricapitolando, due sono gli elementi delle donne che venivano mortificati di proposito con l'invenzione e lo sviluppo di questo mito, la voce e il corpo. Il libro guida in tal senso è Sirene, dell'antropologa Elisabetta Moro. Nei secoli la sirena, e quindi la donna raccontata tramite la sirena, è stata dea matriarcale, la dea Siria, potente addirittura bicipite con due code di pesce, dea vessata nella voce, in Omero e con l'imposizione dei primi patriarcati, anche tramite il mito, simbolo da punire nel corpo e perfino da sterminare. Basti pensare che la caccia alle streghe fu preceduta dal roman de Troyes, in cui si immaginava Ulisse intento in una caccia alle sirene. È stata poi mostro commercialmente sfruttabile, con Barnum ma anche con le odierne code applicabili per fare il bagno, e corpo martoriato del popolo, per esempio nella pelle di Curzio Malaparte, dove la sirena mangiata era Napoli, Partenope. Per diventare infine in Sirens una donna che mangia simbolicamente le altre donne. Studiare il mutamento del simbolo della sirena nei millenni permette di studiare il rapporto che la società ha con le donne. Oggi a quanto pare piuttosto scisso. Da una parte il finto femminismo di una serie del genere in cui la sirena è donna che odia le altre donne, dall'altra i tentativi di critica sociale più letterari, come quello della distopia Sirene di Laura Pugno, in cui le sirene non mangiano ma vengono mangiate, oltre che sfruttate sessualmente, oppure della Sirena di Black Conch di Monique Roffey, in cui sono gli uomini a dover cambiare atteggiamento verso il genere femminile e nello specifico verso la sirena che dà il titolo al libro. Alcuni la catturano, il coprotagonista invece se ne prende cura. È così che la maledizione finisce e lei finalmente torna umana. Sembra suggerire che non si può guarire il femminile senza guarire il maschile. Restiamo in ascolto delle prossime voci che verranno dal mare.
I'm ready, willing and able. And honey, now it's up to you. So lay your cards on the table and tell me what you plan to do. I'm ready, able, and willing to join you in a little fun. But I won't take sack billing. I've got to be your number one. I'm ready to give you my heart, dear. I'm willing to hand you the key. Able to say from the start, dear, it's never belonged to anyone else but me. Oh, I'm ready, willing and able. So if you want a love that's true, just lay your cards on the table. 'Cause honey, now it's up to you. Condition. I've got lots of ammunition, ready, willing, and able. So if you want a love that's true, just lay your cards on the table. 'Cause honey, honey, now it's up to you.
Ready, Willing and Able con il cantante pianista colombiano Luis Giraldo, accompagnato dal trio dell'organista Ben Patterson. Tornano da questa settimana anche le rubriche di Charlot dedicate al cinema e al mondo della danza contemporanea. E tornano con Francesca Rosso, proprio con la danza contemporanea, arte in movimento per natura, capace di leggere e di raccontare la società e le sue dinamiche, come ci ha insegnato nelle sue serie precedenti, fornendoci preziosi strumenti di interpretazione di questa disciplina. In queste prime puntate abbiamo chiesto a Francesca di aiutarci a guardare e a trovare appuntamenti particolarmente rilevanti nei cartelloni di danza di tre città o macro-regioni facilmente raggiungibili: Milano, la Svizzera italiana, e Torino, la città di Francesca Rosso, ma soprattutto la sede di un festival che ha saputo negli anni diventare importante come Torino Danza. Un festival come una stagione di danza non è solo una serie di spettacoli, ma un modo di vedere il mondo, e ci indica anche le direzioni del futuro, provando a capire come saremo domani. L'importanza di Torino Danza è data proprio dal suo interesse a esplorare la capacità della danza di interpretare il presente, guardando anche oltre.
Charlot.
Varietà, molteplicità di generi e pluralità di sguardi, con un buon equilibrio fra autori e autrici che tornano e presenti per la prima volta dall'Italia e dal mondo. L'edizione 2025 di Torino Danza, la rassegna diretta da Anna Cremonini nella programmazione del Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale, condensa in un mese 32 rappresentazioni.
dopo l'apertura con Sharon Eyal e la prima mondiale di Delay the Sadness, rimandare la tristezza, sul delicato equilibrio tra forza e vulnerabilità nel vivere le emozioni, Torino Danza apre quest'anno uno spazio dedicato alle danze urbane, nell'accezione più ampia del termine, con la presentazione per la prima volta in Italia di Temuen del Collectif Fair e di Saido Lelou, artista emerso a fine anni 90 sulla scena b-boying parigina con una visione tutta nuova della breakdance, coinvolgente per l'energia, potente e seducente nella finezza dei gesti. Lo spettacolo propone uno sguardo vibrante sulla società multietnica contemporanea. I performer appartengono a generazioni diverse, mescolano hip hop, break, freestyle, crump, electro e top rock, in un'osmosi esplosiva dove la tecnica è sempre a servizio dell'immaginazione. Altra presenza finora inedita a Torino Danza è Rambert, tra le più note compagnie britanniche, impegnate in questa occasione nel repertorio di La Horde, il più irriverente collettivo francese, che con il suo linguaggio libero, anticonvenzionale e contemporaneo intercetta il pubblico dei giovanissimi. Lo spettacolo si intitola Bring Your Own ed è composto da tre brani. Weather is Wheat, inondato di luce al neon e ispirato ai club di Los Angeles, ci catapulta in alcune delle domande più pressanti del nostro tempo sull'intimità, il consenso e la sex positivity. A Room with a View, viscerale e incisivo, ci obbliga a guardarci allo specchio e a chiederci cosa ci interessi davvero. Hope Storm, commissionato in esclusiva per Rambert, sarà presentato in prima nazionale. Qui il Lindy Hop incontra l'energia dei Rev. Altro importante nome in cartellone è quello di Christos Papadopoulos, artista greco di rara finezza e originalità, che presenta la versione rinnovata del solo interpretato da Georgios Kotsifakis Landless, prodotto dall'LAC Lugano Arte e Cultura. Lo spettacolo esplora la capacità del corpo di rendersi architettura di se stesso per costruire una nuova prospettiva sulle funzioni di base e di movimento. È programmato anche a Milano oltre. Ultima grande compagnia internazionale che chiude il festival è Peeping Tom. Chronique è il titolo dell'ultima creazione a firma di Gabriella Carriso, presente anche a FOG, Performing Arts Festival Triennale Milano. Lo spettacolo mette in scena esseri umani e non umani, sottoposti a legge fenomeni fisici diversi in una dimensione abissale e poetica. Non mancano esplorazioni di danza contemporanea italiana. In calendario Niumbani, il mio corpo e la mia matria, della compagnia The Sundance, composta da italiani afrodiscendenti, fondata e guidata da Carlos Camizzele, ballerino e coreografo congolese, nato a Kinshasa e arrivato in Italia a 7 anni. In questa produzione è affiancato da Carolina De Almeida, nata ad Imola con radici brasiliane. Niumbani è una parola swahili che significa casa, va oltre lo spazio fisico, evoca il senso di appartenenza e il luogo dell'equilibrio emotivo e quindi anche lo smarrimento che si prova quando si è lontani dalle proprie radici. Gruppo, singolo, identità, anche per Daniele Ninarello, che debutta in prima nazionale con la sua compagnia Cose d'Uomo con Rise. Una composizione polifonica in cui ogni performer è condizionato nella dinamica del gruppo sui temi dell'interconnessione fra corpi. Arriva per la prima volta a Torino Danza Sofia Nappi, giovane coreografa toscana considerata tra le più promettenti autrici del momento. Con Pupo esplora uno dei capolavori della tradizione letteraria italiana, Pinocchio di Collodi. La creazione si concentra sulla trasposizione fisica del mutamento, seguendo il processo di metamorfosi del carattere e della morale del burattino, con ironia. Ecco poi l'assolo di Michela Lucenti, fondatrice della compagnia Balletto Civile. Ispirato al mito di Giocasta, questo anche il titolo, lo spettacolo scandaglia i temi dell'ambizione e del potere attraverso il corpo, la voce e la musica, strumenti capaci di restituire con potenza fisica il dramma antico di una madre e di una città. Durante l'anno si svilupperanno alcuni appuntamenti di Torino Danza Extra per continuare a far dialogare la danza con il teatro.
Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare gli ospiti e i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata. Emma Dante, Valentina Mira, Francesca Rosso e naturalmente grazie anche a Davide Perrucconi che ne ha curato l'editing. L'appuntamento con Charlot è per domenica prossima, sempre alle 14.35, sempre a Rete 2. Al microfono ad accompagnarvi in un nuovo viaggio in tutto ciò che fa spettacolo troverete Barbara Camplani e i suoi ospiti che si occuperanno di location cinematografiche fantastiche e di dove trovarle. In sottofondo la fisarmonica di Richard Galliano, la chitarra di Birelli Lagrène, il contrabbasso di Georges Brass e la batteria di Al Foster stanno già suonando Tu Django, da New York Tango, secondo alcuni l'album più bello di Galliano. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.